Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ed ora arriviamo al privilegio alto e sacro di esaminare la preziosa parola di Dio e vi invito, se volete, a prendere la vostra Bibbia e a guardare al capitolo 7 di Romani. Nel nostro studio continuo di Romani, questa sera intraprenderemo un'avventura meravigliosa in questo grande settimo capitolo. Questo capitolo è la prima porzione della scrittura che io abbia mai insegnato qui a Grace Community Church. Quello fu 14 anni fa, o forse un pochino di più se non mi sbaglio. Il pastor Elvi era morto di un attacco di cuore e quindi mi fu chiesto di venire ad occupare il pulpito e di predicare. E dall'epoca ero davvero immerso nel capitolo 7 di Romani, così venni e alcuni di voi ricorderanno che parlai per 1 ora e 30 minuti. Mia moglie pensava che avessi perso la testa. Ero l'ospite e pensai di darvi la prova suprema. Se avreste potuto sopportarmi per quello, allora avreste potuto sopportarmi per qualche anno. Ed eccoci qui, 14 anni dopo, di nuovo in questo stesso passo meraviglioso. Le mie posizioni su questo passo non sono cambiate, ma la mia comprensione di esso si è arricchita ed approfondita, ringraziando Dio, ovviamente, nel corso di questi anni. Quindi guardo questo testo con grande anticipazione all'entusiasmo che ho di studiare questo capitolo meraviglioso. Lasciate che vi legga i primi 6 versetti che costituiranno il contesto per il messaggio di questa sera. Non sapete, fratelli, poiché parlo a persone che conoscono la legge, non sapete che la legge ha dominio sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti la donna che ha un marito è legata per legge al marito nel mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre il marito vive, ella si unisce ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, così da non essere adultera, e si unisce ad un altro uomo. Perciò, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo, affinché apparteniate ad un altro, cioè a colui che è risorto dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, quando eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano per mezzo della legge agivano nelle nostre membra per portare frutto alla morte. Ma ora siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri, affinché serviamo in novità di spirito e non nella vecchiezza della lettera. 23 volte nel capitolo 7 di Romani c'è un riferimento alla legge. È il tema di questo capitolo. Ora, la legge di Dio è una cosa gloriosa. E dobbiamo stabilirlo perché questo capitolo dice così tanto sull'essere morti alla legge che dobbiamo comprendere, per bilanciare il discorso, che la legge di Dio è davvero una cosa gloriosa, nonostante il fatto che siamo stati liberati da essa. Seguitemi per un momento ai Salmi e vorrei attirare la vostra attenzione al Salmo 19. E nel Salmo 19 leggiamo queste parole, iniziando dal versetto 7. La legge del Signore è perfetta, ristora l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, dura in eterno. I giudizi del Signore sono verità, tutti giusti insieme. Tutti questi termini, legge, testimonianza, precetti, comandamenti e giudizi, si riferiscono alla legge di Dio. E poi il versetto 10 dice: più desiderabili dell'oro, sì, di molto oro fino sono, più dolci del miele e del favo che stilla miele. Ora, questo ovviamente esalta la legge di Dio. Seguitemi di nuovo, 100 salmi dopo, al Salmo 119. E voglio attirare la vostra attenzione su alcuni versetti. L'intero Salmo ovviamente è dedicato alla gloria della legge di Dio, tutti i suoi 176 versetti, però lasciate che attiri la vostra attenzione prima di tutto al versetto 12. Benedetto sei tu, o Signore, insegnami i tuoi statuti. Versetto 16. Mi diletterò nei tuoi statuti. Versetto 18. Apri i miei occhi affinché io contempli cose meravigliose nella tua legge. Versetto 77. Perché la tua legge è la mia delizia. Versetto 97. Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione tutto il giorno. Versetto 136. Fiumi d'acqua sgorgano dai miei occhi, perché essi non osservano la tua legge. Versetto 142. La tua legge è verità. E del versetto 165. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge. Infine, il versetto 174, io sospiro per la tua salvezza, o Signore, e la tua legge è la mia delizia. Ora, questo veramente onora la legge del Signore, la legge di Dio. In Deuteronomio 27:26 leggiamo questo: maledetto è colui che non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica. E tutto il popolo dice Amen. Maledetto è colui che non mette in pratica tutte le cose scritte nella legge. In Ecclesiaste, al capitolo 12, versetto 13, l'autore afferma: temi Dio ed osserva i suoi comandamenti, perché questo è il dovere dell'uomo. Quindi, ancora una volta, l'obbedienza alla legge viene messa in rilievo. Ora, seguitemi al capitolo 6 di Deuteronomio, un passo molto definitivo nell'Antico Testamento sul carattere, la qualità e l'onore della legge. Deuteronomio capitolo 6, l'ultimo dei cinque libri di Mosè. Leggiamo il versetto 1. Ora, questi sono i comandamenti, gli statuti e i decreti che il Signore vostro Dio ha comandato di insegnarvi affinché li mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare per possederlo, affinché tu tema il Signore tuo Dio, osservando tutti i suoi statuti e i suoi comandamenti che io ti comando, tu e tuo figlio ed il figlio di tuo figlio, tutti i giorni della tua vita, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascolta dunque, Israele, ed abbi cura di metterli in pratica, affinché tu prosperi e diventi molto numeroso, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha promesso, in un paese dove scorre latte e miele. Ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Dio. È l'unico Signore. Ed amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando saranno nel tuo cuore. Le insegnerai diligentemente ai tuoi figli e ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per la via e quando ti coricherai e quando ti alzerai. E le legherai come un segno sulla tua mano e saranno come frontali fra i tuoi occhi e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Ed avverrà che quando il Signore tuo Dio ti avrà condotto nel paese che giurò ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, di darti grandi e belle città che tu non hai edificato e case piene di ogni bene che tu non hai riempito e cisterne scavate che tu non hai scavato, vigne ed uliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e sarai sazio, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non andrete dietro ad altri dei, agli dei dei popoli che sono intorno a voi, perché il Signore tuo Dio è un Dio geloso in mezzo a te, affinché l'ira del Signore tuo Dio non si accenda contro di te e non ti distrugga dalla faccia della terra. Ora Dio sta dicendo: obbedite ai miei comandamenti oppure sarete distrutti. E questo conferisce una posizione molto elevata della parola rivelata dalla legge di Dio. In Isaia, capitolo 42, per portare la parola profetica a galla, al versetto 21 leggiamo: il Signore si compiace per amor della giustizia sua, ascoltate qui, ed egli magnificherà la legge e la renderà gloriosa. Isaia 42:21 dice: Dio magnificherà la legge e la renderà gloriosa. Il salmista dice che Dio ha esaltato la sua parola al di sopra del suo nome. Ora, tutto questo per dire questo, che studiando l'Antico Testamento non si può fare a meno di rimanere sopraffatti dalla dignità, dal carattere onorevole e dalla centralità della legge rivelata di Dio. In Esodo 18:16, Mosè disse a Jetro, suo suocero, riguardo del suo ruolo di leader del popolo, disse questo: io faccio conoscere loro gli statuti di Dio e le sue leggi. Esodo 18:16, in altre parole, Mosè disse: come leader di Israele, il mio lavoro è questo, io faccio conoscere la legge di Dio alle persone. E sapete qual è l'ultimo comandamento dell'Antico Testamento? L'ultima esortazione, quando si conclude l'ultima pagina del libro di Malachia? Ascoltate qui. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, che gli comandai sull'Oreb per tutto Israele, con i precetti e con le prescrizioni. Quindi dal Pentateuco all'ultimo libro dell'Antico Testamento ed in tutto ciò che si trova nel mezzo, la legge di Dio viene esaltata. Ora, il risultato di tutto questo fu che durante la vita di Cristo, durante il periodo della vita dell'Apostolo Paolo, i giudei avevano elevato la legge. Infatti erano arrivati quasi a farne un idolo stesso della legge, a tal punto che in molti casi adoravano la legge piuttosto che il Dio che aveva dato quella stessa legge. Ma il punto è che avevano una prospettiva molto elevata della legge di Dio. E tutto quello che bisogna fare è guardare al Talmud, che è il commentario rabbinico sulla rivelazione di Dio, e lo si può leggere di fatto da un capo all'altro per vedere la sacralità della legge di Dio. Il rabbino Rabbà disse, per esempio: il santo ha creato l'inclinazione empia dell'uomo, ma ha creato la Torah per vincerla. Ora, questa è una teologia piuttosto errata, però dimostra ovviamente l'importanza della legge. Credevano che la legge potesse vincere la peccaminosità dell'uomo. Il rabbino Giuda disse: la natura del santo è diversa da quella degli uomini mortali. Quando un uomo prescrive un rimedio, può giovare ad un individuo, nuocere ad un altro, ma Dio diede la Torah, cioè la legge, ad Israele come fonte di guarigione per tutti. Ora, i giudei avevano sviluppato una teologia che diceva che l'uomo può rendersi giusto dinanzi a Dio attraverso l'osservanza della legge, obbedendo alla legge. Quindi la legge era un qualcosa di sacro, non era solamente sacra per la sua definizione onorevole che troviamo nell'Antico Testamento, ma perché l'avevano resa un mezzo di salvezza. E quando si arriva al Nuovo Testamento, nulla di tutto questo viene perduto. È evidente che al tempo del Nuovo Testamento il popolo era ugualmente impegnato e dedicato alla sacralità della legge. Ricordate in Giovanni capitolo 9, quando Gesù guarì l'uomo nato cieco, e c'erano lì farisei che vennero ad investigare il miracolo, ed in Giovanni 9:28 lo insultarono e gli dissero: tu sei forse suo discepolo, cioè il cieco? Ma noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. In altre parole, dissero: sappiamo che Dio ha parlato tramite di Mosè. E quindi erano qui che sostenevano la legge di Mosè come la verità rivelata di Dio. E questo ci dà un'idea di come percepivano la legge. Per loro, ovviamente, era la parola di Dio. Per dimostrarlo ulteriormente, aprite la vostra Bibbia ad Atti, capitolo 21. Atti, capitolo 21, lasciate che vi mostri giusto una piccola illustrazione di questo concetto qui. Versetto 20. Apostolo Paolo è tornato a Gerusalemme dopo alcuni viaggi missionari. Ha portato con sé gentili, cristiani gentili, ha portato dei doni dalle chiese gentili per i poveri giudei di Gerusalemme, e sta tornando e sta raccontando quello che Dio ha fatto tra i gentili. E dal versetto 20 disse: uditele queste cose, glorificarono il Signore e gli dissero: vedi fratello Paolo, vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e sono tutti zelanti per la legge. Ora, questo è un buon esempio dell'atteggiamento del popolo nei confronti della legge. Erano zelanti per la legge. Ora, più avanti, nello stesso capitolo, l'apostolo Paolo, volendo dimostrare il suo rispetto verso la verità rivelata di Dio, entrò nel tempio, al versetto 26, entrò per sottoporsi ad un rito di purificazione. E quando i sette giorni stavano per terminare, dice il versetto 27, i giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, agitarono tutta la folla, lo presero e gridarono: «Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che ovunque insegna a tutti contro il popolo e contro la legge». E naturalmente scoppiò una rivolta e se avessero potuto avrebbero ucciso Paolo, ma i romani lo presero e lo imprigionarono per proteggerlo, quindi rimase lì per 2 anni prima di arrivare a Roma. E quindi fu proprio lo zelo verso la legge che provocò l'imprigionamento dell'apostolo Paolo. Quindi ve lo dico, quando entriamo nell'era del Nuovo Testamento, non perdiamo nulla di quell'impegno dominante del popolo di Israele verso la legge. La testimonianza di Paolo segue la stessa linea, non è vero? In Filippesi capitolo 3, dove dice: se altri pensano di poter confidare nella carne, io posso ancora più di loro. E poi spiega il perché: circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Dunque, quest'uomo stava veramente perseguendo con ogni forza la legge di Dio. Ora, scorrendo il Nuovo Testamento, questo impegno verso la santità, verso la dignità, verso il rispetto ed il carattere onorevole della legge di Dio non è affatto diminuito. Quando arriviamo all'epistola degli Ebrei, ad esempio, al capitolo 2, verso 2, si dice che la legge era la parola annunciata per mezzo di angeli, esseri santi. In Atti 7,53 ci viene detto che la legge è stata ricevuta mediante la disposizione degli angeli. In Atti 7,38 la legge viene chiamata oracoli viventi. In Matteo 5,17-18 Gesù disse di non essere venuto per distruggere la legge, ma per adempiere la legge. E persino l'apostolo Paolo, ora torniamo a Romani 7, ma qui troviamo che persino l'apostolo Paolo in questo stesso capitolo esalta la legge. Versetto 12. La legge è santa ed il comandamento santo, giusto e buono. Versetto 14. Sappiamo infatti che la legge è spirituale. Versetto 22. Infatti io mi compiaccio, mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. E a Timoteo scrisse: ma noi sappiamo che la legge è buona. Prima Timoteo 1,8. Dunque si può attraversare tutta la Bibbia dall'inizio dell'Antico Testamento fino al Nuovo Testamento e si può trovare che la legge di Dio viene esaltata, la legge di Dio viene innalzata sia agli occhi dei giudei che dei gentili che giunsero a Cristo nella Chiesa. Guardiamola dal punto di vista opposto però. Come definireste il peccato? Come definireste il peccato? Cos'è il peccato? Prima Giovanni 3,4. Il peccato è la trasgressione di che cosa? Della legge. Quindi la legge è la realtà essenziale. E per riassumere il tutto, vorrei attirare la vostra attenzione a Romani 3,31. Ed in Romani 3,31 leggiamo questo. Questo è subito dopo che Paolo ha parlato della giustificazione per fede. Dice: annulliamo dunque la legge mediante la fede? In altre parole, se puoi venire a Dio per fede e non devi osservare la legge, non devi obbedire alla legge con le tue forze umane, cioè se Dio ci accetta per fede, allora non è forse vero che annulliamo la legge o che la rendiamo inutile? La risposta è megeneto, che in greco è il negativo più forte. No, impossibile, assolutamente no, Dio non voglia. Anzi, dice, confermiamo la legge. Quindi Paolo vuole stabilire, confermare il ruolo della legge. Ora, con tutto questo in mente, del fatto che la legge è sacra, santa, giusta, buona, onorevole, rispettabile e tutto il resto, seguitemi al capitolo 3, versetto 19, e qui ci addentreremo piano piano nel capitolo 7. Capitolo 3, verso 19, or sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge affinché ogni bocca sia chiusa e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole davanti a Dio. Perciò nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui mediante le opere della cosa? Legge. Ora, ascoltate qui, la legge è buona, la legge è santa, la legge è giusta, la legge è onorevole, la legge riflette la mente e il cuore di Dio, ma nessuno mai, in nessun tempo ed in nessuna circostanza sarà mai giustificato mediante l'osservanza della legge. Ora andiamo al capitolo 5, verso 20. Per di più, se non si può essere salvati per mezzo della legge, allora cosa serve, giusto? Per di più, la legge è intervenuta affinché il peccato abbondasse. In altre parole, invece di creare giustizia, la legge ha fatto che cosa? Che il peccato abbondasse. Ora, Facciamo un altro passo ed arriveremo al capitolo 7, capitolo 6, verso 14. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi. E qui c'è una dichiarazione assolutamente scioccante per un giudeo che per tutta la sua vita era stato impegnato e dedicato all'osservanza della legge, perché voi non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Non siete sotto la legge. Ora, una dichiarazione come questa deve essere difesa, cioè deve essere difesa. Non c'è modo che Paolo possa mai fare una simile affermazione in Romani 6,14 e poi semplicemente ignorarla e scrivere il resto dell'epistola. Lascerà un tale blocco nella mente del giudeo tipico che deve esserci una spiegazione. Non siamo sotto la legge? Ora, notereste che nel versetto 14 ci sono due dichiarazioni fondamentali, basiche. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, questa è la prima dichiarazione. Ora ascoltate attentamente, qui sta spiegando il significato di quella dichiarazione, e qui nel capitolo 6 dal versetto 15 al 23, in quella sezione è una spiegazione di quella dichiarazione. La seconda affermazione, perché voi non siete più sotto la legge ma sotto la grazia, e poi la spiega nel capitolo 7, qui afferma quelle dichiarazioni e poi le spiega entrambe con più dettaglio, perché non può lasciarle in sospeso, perché coloro che hanno una idea così alta, una posizione, una prospettiva così sacra della legge, sarebbero stati devastati da quell'affermazione, avrebbe rischiato il fatto che poi avrebbero rigettato tutta la sua teologia quando lo sentirebbero dire non siete più sotto la legge, no? Perché per tutta la loro vita erano stati sotto la legge, era tutto quello che conoscevano, quindi deve spiegarsi, ed ora io credo che lo faccia nel capitolo 7, quindi ora capite un po' la logica dietro al capitolo 7? Sullo sfondo di un'affermazione così forte riguardo della legge di Dio, deve esserci una sorta di spiegazione di cosa significhi essere non più sotto la legge. Sembra che gli uomini si siano trovati sotto la legge per molto tempo. Come e perché tutto quello è cambiato? Ora lasciate che vi dia una panoramica generale prima di addentrarci specificamente nel capitolo 7, e ovviamente sto procedendo il più velocemente possibile, però ricordate il contesto di tutto, ok? Il tema principale di Romani è la giustificazione per fede. In altre parole, siete salvati non osservando la legge, ma credendo, giusto? Attraverso la grazia. Ora, abbiamo iniziato con la giustificazione per fede nel capitolo 3. I primi due capitoli ci hanno mostrato quanto siamo peccatori, poi arrivando a Romani 3,21, iniziando a parlare della giustificazione per fede, questo tema continua fino alla fine del capitolo 8, capitoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, tutti parlano della giustificazione per fede. Infatti, quello è il tema principale di tutti quei capitoli. E poi, dal 9 all'11, lo mette in pratica su Israele, e poi dal capitolo 12 fino alla fine ci mostra come si traduce il tutto nella vita quotidiana. Però il tema centrale è la giustificazione per fede. Dopo aver presentato la dottrina stessa nei capitoli 3 e 4, poi ne presenta il frutto di quella stessa dottrina. Il primo frutto si trova nel capitolo 5, dove impariamo che il primo frutto della giustificazione è la sicurezza. Abbiamo pace con Dio. E questo è stabilito, sicurezza. Il secondo frutto di cui parla nel capitolo 6 è la santità. Noi abbiamo unione con Cristo nel capitolo 6 ed ora la sua santità ci viene impartita. Quindi il frutto della giustificazione è prima di tutto la sicurezza, secondo la santità, ed ora arriviamo al capitolo 7 e troviamo il terzo frutto che è la libertà. La libertà. Siamo liberi dalla legge. Meraviglioso. E vedremo ancora più frutti di questa stessa giustificazione, ma il punto che abbiamo cercato di sottolineare fin dal capitolo 3 è che la salvezza ha un effetto tremendo. Non si può affermare di essere cristiani senza un effetto dimostrabile nella propria vita. La salvezza trasforma le persone. Questa è l'essenza di quello che Paolo sta dicendo, capitolo dopo capitolo. Nel capitolo 5 abbiamo pace con Dio, nel capitolo 6 abbiamo unione con Cristo, nel capitolo 7 abbiamo libertà dalla legge, e tutto questo è il frutto della salvezza. E tutto questo di fatto risponde a una domanda piuttosto sciocca proposta in Romani 6, versetto 1, non è vero? Continueremo nel peccare affinché la grazia abbondi? Vedete, questo è ciò che il critico direbbe, no? La vostra dottrina della giustificazione per fede attraverso la grazia significa che potete peccare quanto volete, ed ogni volta che peccate Dio vi dà grazia, quindi la vostra dottrina porta ad una vita empia. In altre parole, il legalista dice, noi manteniamo le persone sulla retta via, abbiamo tutte le regole, poi arrivate voi e dite, oh, non siete salvati per mezzo della legge, la legge non può salvarvi, non potete osservare la legge, siete salvati per grazia, mediante la fede. Voi lasciate che le persone facciano quello che vogliono e queste correranno verso il disordine, verso il peccato, e così lo accusano di insegnare una dottrina che porta al peccato. E lui dice esattamente il contrario però. La vera salvezza porta alla santità, giusto? Questo non ci porta ad una vita in disordine, al libertinaggio, no, porta esattamente all'opposto, porta alla santità. Capitolo 6. Capitolo 7 porta alla libertà dalla legge. Ora esaminiamo la prima sezione del capitolo 7. Guardiamola insieme. Vedrò quattro punti: la sioma, l'analogia, l'applicazione e l'affermazione. Iniziamo. La sioma. E Paolo è molto abile nel definire principi assiomatici evidenti, no? Dice: non sapete, fratelli, visto che parlo a persone che conoscono la legge, che la legge ha potere sull'uomo finché egli vive? Ora, questa non è un'affermazione teologica profonda, è semplicemente un assioma, e con assioma ci riferiamo ad una verità evidente di per sé, che non necessita essere dimostrata, è ovvia, è palesemente chiara. Li chiama fratelli, e da questo punto ha bisogno di inserire un saluto affettuoso, perché ormai alcuni giudei erano pronti a lapidarlo per aver detto che non siamo più sotto la legge. E così con affetto si rivolge a loro con la sensibilità che un argomento così delicato richiede. E dice loro: non sapete, cioè l'idea è che non sono realmente ignoranti di questa cosa, parte dal presupposto che la conoscono ed è piuttosto sensibile alla cosa, gli concede il beneficio del dubbio e sta dicendo: voi lo sapete perché parlo a coloro che conoscono la legge. È una costruzione anartrosa, una che non ha l'articolo determinativo, che sta parlando a persone che capiscono, conoscono la legge. Tutti lo sanno che si tratti della legge greca, della legge ebraica, della legge romana, della legge mosaica, della legge biblica, della legge giudaica, di qualsiasi legge. Chiunque conosce la legge sa che essa ha dominio solamente su coloro che vivono. Avete notato questa cosa qui? Quando un ubriaco provoca un incidente e muore, nessun agente di polizia va lì e gli fa il verbale. La legge non si applica ad una persona morta. E voi tutti vi ricorderete l'assassinio del presidente John F. Kennedy e l'immediato assassinio di colui che lo uccise, Lee Harvey Oswald. E ricorderete anche che Oswald non fu mai processato, perché la legge ha giurisdizione solamente su coloro che vivono. Ora, questo è assiomatico. È una verità ovvia. La legge si applica solamente su coloro che hanno vita. Ora, questo è l'assioma, ovviamente. E va da quello all'analogia. E questa è un'analogia affascinante, versetti 2 e 3, dove usa un'analogia in riferimento al matrimonio. E per favore, fatemi un favore, che avrei voluto dirlo ad alcuni commentatori che hanno scritto su questo passo: non trasformate l'analogia in un'allegoria, altrimenti vi confonderete completamente. Se non avete capito quello che ho appena detto, non preoccupatevi. Versetto 2. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre gli vive. Avete capito? Giusto? Una donna sposata è legata dalla legge al marito finché gli vive. Se però lui muore, è libera dalla legge che lo legava al marito, giusto? La legge matrimoniale non si applica se il marito è morto. Non sei legata ad un cadavere per il resto della tua vita. È un'analogia molto semplice. L'idea chiave è che finché egli vive, la legge è stabilita. La legge vincola le persone solamente mentre sono in vita. Versetto 3, lo espande un pochino. Perciò, mentre il marito è in vita, se ella si unisce ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ed è corretto, non è vero? Non si può. Non solo sarebbe chiamata adultera, ma anche che cosa? Poligama. Non si può, non puoi vivere così. O una bigama, non puoi sposare qualcun altro. Finché sei sposata con tuo marito e lui è ancora vivo, non puoi risposarti. E qui ovviamente non si sta parlando di divorzio o di situazioni complicate, è molto semplice: se sei sposata con una persona e lui è vivo, non puoi sposare qualcun altro. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, così da non essere adultera se si unisce ad un altro uomo. Ed il punto intero dell'analogia qui è quello di dire che la legge del matrimonio si applica solamente finché entrambi i coniugi sono in vita. Quando però uno muore, quella legge non è più applicabile. Giusto? Quanto è libera? Il versetto 3 dice che è libera da quella legge. Quanto è libera? È libera esattamente come lo era prima di sposarsi. È tanto libera quanto lo era quando era vergine. È così libera che può persino sposare un altro uomo. E sappiamo che questo è confermato nel Nuovo Testamento, in 1 Timoteo 5,14, Paolo dice che le giovani vedove devono risposarsi, giusto? 1 Timoteo 5,14. Ed in 1 Corinzi 7,39 Paolo dice a coloro che sono vedove: sposatevi, però solamente nel Signore. Il punto è che hai il diritto di sposarti, però devi solamente sposarti con un cristiano. Il punto è che la morte pone fine alla legge che lega due persone nel matrimonio. Quando vi siete sposati, siete andati all'altare ed avete pronunciato delle parole, probabilmente le avete già dimenticate. Se fosse state in altri matrimoni, qualche matrimonio, non ve lo ricordereste affatto, perché probabilmente in quel momento eravate molto agitati, ma da qualche parte nel processo probabilmente avete detto qualcosa del tipo: finché cosa? Morte non ci separi. È incredibile, eh? Quante persone oggi vogliono eliminare quella frase dal loro voto matrimoniale? Questa è l'analogia, molto semplice. La legge vincola solamente le persone quando sono vive. La morte pone fine all'autorità della legge matrimoniale. Ora, per favore, questo passo non è destinato ad insegnare tutto sul divorzio e del nuovo matrimonio. Qui non si parla nemmeno del divorzio. Non è una dichiarazione definitiva sul matrimonio. Alcuni l'hanno trasformata in questo e poi hanno preso questa affermazione ed hanno detto che l'unico modo in cui ci si può risposare è quando il coniuge muore, e poi hanno collegato questo passo indietro a Matteo 5, Matteo 19 ed altri passi nella scrittura e sono arrivati a certe posizioni piuttosto caotiche. Non partite da qui, questa non è altro che un'analogia, è molto ristretta, è molto limitata, sta solamente cercando di dire una cosa sola: la morte pone fine all'autorità della legge sul matrimonio, e questo illustra l'assioma del versetto 1. Andiamo all'applicazione. Siccome tra l'altro non è intesa ad insegnarci molto sul matrimonio, non lo userò per quello. Tutto quello che voglio fare però è trattare quest'unico pensiero. Andiamo all'applicazione, lui la applica nei versetti 4 e 5. Tutto questo porta a questa correlazione essenziale, ok, versetto 4. Perciò. Ora, il perciò è il connettore, giusto? Basato sull'assioma, la legge si applica, si mette in pratica solamente quando le persone sono vive, il che è illustrato nella legge matrimoniale. Perciò, fratelli miei, ed ora sta di nuovo usando il termine affettuoso fratelli ed aggiunge il pronome possessivo miei per avvicinarsi a loro in modo ancora più gentile, e dice: anche voi siete diventati morti alla legge, o per meglio dirla dal greco, siete stati messi a morte. E qui viene usata una parola molto violenta per morte. Siete stati violentemente uccisi. Il tempo aoristo è usato qui per ricordar loro di una grande realtà storica accaduta in un momento preciso nel tempo, di un dato di fatto completato. E voi potreste dire: aspetta un attimo, sono cristiano, quando è che sono stato messo a morte? Beh, tornate a Romani 6 verso 3. Non sapete voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua cosa? Nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, poiché se siamo stati uniti a lui nella somiglianza della sua morte, lo saremo anche nella somiglianza della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato sia annullato e noi non serviamo più al peccato, perché colui che è morto è libero dal peccato. Dov'era la nostra morte? Era al Calvario, non è vero? E abbiamo imparato che quando metti la tua fede in Gesù Cristo, sei unito a Cristo, muori con Cristo in una morte spirituale reale. Questo è esattamente quello di cui sta parlando. Ora, la legge, ascoltate attentamente, la legge prima di venire a Cristo, la legge non aveva alcuna capacità di salvarvi, avete capito? Non aveva alcuna capacità di redimervi. Dalle opere della legge, cosa? Nessuna carne sarà giustificata. Prima di essere stati salvati, la legge non aveva alcuna capacità di redimervi. Tutto quello che poteva fare era che cosa? Condannarvi? Questo lo poteva fare bene. Ora che però siete stati salvati, la legge non solo non può redimervi, ma ora non può nemmeno cosa? Condannarvi. Perché tutto quello che la legge può richiedere o può esigere era la morte, non è vero? Il salario del peccato che cosa? La morte. Colui che pecca, l'anima che pecca, morirà. Trasgredisci la legge, Dio disse ad Adamo e lo mise in moto, per esempio. Morirai. E tutto quello che la legge può esigere è la morte. E guarda caso, siamo morti. Se commetto un crimine, come abbiamo imparato, e mi portano fuori, mi giustiziano, mi fulminano o quello che sia, mi impiccano, mi fucilano o qualsiasi altra cosa, e per caso risorgo dai morti, il problema della legge, essa non ha più alcuna giurisdizione su di me, ho pagato la sua pena. E così in Cristo moriamo e la legge non può redimerci, ma non può più nemmeno condannarci. Però prima di venire a Cristo, la legge non poteva redimervi, ma poteva condannarvi, e quindi eravate sotto la sua tirannia, ne eravate in schiavitù. E c'è anche una nota interessante in questo versetto, dice: perciò, fratelli miei, anche voi siete diventati o siete stati messi a morte. Siete stati messi a morte per quanto riguarda la legge. È un verbo passivo, il che significa che non vi siete uccisi da soli, non potevate farlo, ma è stato un atto divino. È stato Dio a pianificare la vostra salvezza, è stato Dio a realizzarla, è stato Dio a redimervi, è stato Dio a mettervi in Cristo, è tutta opera di Dio. E quando siete morti, miei cari amici, la legge non aveva più autorità su di voi. Non siamo più sotto la condanna della legge. Com'è che è successo tutto questo? Tornate al versetto 4. Per il corpo di Cristo. Cosa significa? Per l'offerta del corpo di Cristo nella crocifissione. Per essere stati crocifissi con Cristo. Gesù, nella sua morte, ha soddisfatto la legge, perché ha subito la morte che la legge esigeva, ha pagato la pena interamente per tutti noi e ci ha liberati dalla legge. Ed è per questo che 2 Corinzi 5,21 dice questo: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Egli ci ha redenti dalla legge mediante la morte, è diventato una maledizione per noi, Galati 3,13, affinché fossimo liberati dalla maledizione della legge. Ora, tutta questa idea è parallela ad un passo molto familiare, lasciate che ve lo legga, lo conoscete molto bene, Galati 2,19-20. Poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. E com'è successo? Com'è che sei morto alla legge per vivere a Dio? Com'è che sei morto per venire alla vita in Dio? Sono stato crocifisso con Cristo, giusto? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato ed ha dato se stesso per me. Così sono stato messo a morte alla legge, sono venuto alla vita in Gesù Cristo. E ora credo che lo comprendiate, perché l'abbiamo esaminato in grande dettaglio nel capitolo 6. Però ecco qui l'elemento essenziale del versetto 4. Affinché apparteniate ad un altro. La salvezza è un cambiamento completo di relazione. Non avete più il primo marito che avevate, non siete più sotto la schiavitù della legge. Ora siete sposati con Gesù Cristo. È un'immagine bellissima, non è vero? La vediamo anche in Efesini 5, dove la Chiesa è vista come la sposa e lui è lo sposo. La vediamo in 2 Corinzi capitolo 11, dove siamo una sposa promessa in matrimonio, con un matrimonio che sarà consumato con Cristo nella gloria futura. Così siamo chiamati ad essere sposati ad un altro, e ci dice chi è: a colui che è risorto dai morti. Notate che dice è risorto, non fu risorto. Chi è, in altre parole, sta enfatizzando la sua vita presente. Non siamo solamente identificati in un'unione con un salvatore morto nel passato, ma siamo uno con un salvatore vivente nel presente. È una grande verità. E c'è un altro buon pensiero da considerare, vi riporterei al capitolo 6, versetto 9 per un momento, per ricollegare il tutto insieme, sapendo che Cristo, essendo risorto dai morti, non, cosa? Muore mai più. Cristo morirà forse ancora? Lo farà? Allora perderemo mai il nostro marito? Mai. È una grande parola sulla sicurezza della nostra salvezza, è una grande parola, un grande commento sulla sicurezza del nostro legame matrimoniale con Cristo. Il nostro sposo non morirà mai. Non morirà mai. E così saremo sempre sicuri in Lui. E quindi siamo morti in Cristo per il miracolo misterioso della nostra unione con Lui per grazia, mediante la fede, e risorgiamo per camminare in novità di vita. E lo dico di nuovo, amici, questo è l'elemento saliente di tutto questo insegnamento. La salvezza è una trasformazione totale. Ci viene data sicurezza, capitolo 5, in noi viene prodotta santità, capitolo 6, e la libertà della legge, capitolo 7. Siamo liberi da una giustizia basata sulle opere, dal cercare di guadagnarci la nostra salvezza. La risurrezione di Gesù Cristo è stata la chiave. Poi, alla fine del versetto 4, vediamo una grande verità. Affinché portiamo, che cosa? Frutto a Dio. Questo è lo scopo, il proposito. Grazie a Cristo noi possiamo portare frutto. Potrei ricordarvi che questo non è un comando, ma una dichiarazione di fatto? Si potrebbe leggere così: affinché portiamo frutto, perché lo portiamo. Non esiste alcun cristiano che non porta alcun frutto. La salvezza ha un prodotto. A causa della nostra trasformazione di vita portiamo frutto a Dio. Ora riportiamo questa domanda all'inizio del capitolo 6, quando si predica una salvezza per grazia, si invita la gente a venire a Cristo per grazia mediante la fede e non devono fare altro per guadagnarsela, e siamo sotto la grazia, e dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda ancora di più. Quello forse porta al peccato? No! Non proprio, perché il capitolo 6 dice che se sei veramente trasformato, produci santità, e il capitolo 7 dice che se sei veramente sposato con Gesù Cristo, porterai frutto a Dio. E di fatto l'opposto è vero. Il grande teologo Hodge scrisse: per quanto ci riguarda, la redenzione è per produrre santità. Siamo liberati dalla legge affinché potessimo essere uniti a Cristo, e siamo uniti a Cristo affinché potessimo portare frutto a Dio. E poi continua dicendo: l'unica prova dell'unione con Cristo è portare frutto a Dio, poiché la liberazione dalla pena della legge è per produrre santità, ed è vano aspettarsi quella liberazione senza considerare il fine per cui è stata concessa, fine citazione. In altre parole, se sei stato salvato, produrrai frutto per Dio. E cos'è il frutto? Va bene, abbiamo studiato questo concetto nel passato. Due cose: atteggiamento ed azione. Qual è il frutto dell'atteggiamento? Galati 5, 22-23. Il frutto dello spirito è cosa? Amore, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Questo si riferisce all'atteggiamento. Però che dire del frutto dell'azione? Ebrei, capitolo 13, il frutto delle labbra che lodano Dio. Filippesi, capitolo 4, il frutto di un cuore amorevole, un dono inviato all'apostolo Paolo. Filippesi parla del frutto della giustizia. Ogni atto di rettitudine, ogni atto che glorifica Dio è un frutto. Qualsiasi atteggiamento, qualsiasi azione retta è frutto. E quando Cristo trasforma la tua vita e tu sei morto alla legge e torni in vita a Dio, non è solamente per un fatto passato storico, ma è a causa di un Cristo vivente presente con il quale sei uno ed in cui Egli produce frutto per Dio. Egli è la vite e noi siamo i cosa? I tralci. E la vite produce frutto tramite i tralci. Quindi la domanda del capitolo 6, versetti 1 e 2, è di nuovo risposta. La salvezza ha un prodotto, ma il prodotto non è abuso, il prodotto non è licenziosità, il prodotto non è libertinismo, il prodotto non è permissivismo, il prodotto non è peccaminosità, pensando di poter essere perdonati per tutto ciò che facciamo a causa di qualche transazione avvenuta. Il prodotto della vera salvezza è, capitolo 6, santità, capitolo 7, fruttuosità, e frutto a Dio, cioè un frutto che glorifica Dio. E questa è una cosa nuova, amici miei, questa è una cosa completamente nuova, prima di venire a Cristo, com'era? Versetto 5. Poiché quando eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano per la legge operavano nelle nostre membra per portare frutto alla morte. Questo versetto è così carico di significato. Tenetevi forte, ve lo darò velocemente, ok? Qui ci sono quattro concetti chiave. Eccoli qui: la carne, il peccato, la legge e la morte. Cerchiatele nella vostra Bibbia, al versetto 5. Carne, peccato, legge e morte. Vanno insieme. Sono tutte cose dello stesso tipo, operano nello stesso ambito. La carne produce il peccato, che è eccitata dalla legge, il che porta alla morte. È un quartetto patetico, francamente. Sono termini che descrivono la caduta dell'uomo, lo stato non rigenerato dell'uomo. Sono descrizioni tristi, ovviamente, permettetemi di esaminarli pezzo per pezzo. Questa è un'affermazione molto importante all'inizio del versetto 5, molto definitivo, poiché quando eravamo, sottolineate la parola nella, eravamo nella carne. Nella carne, cosa significa essere nella carne? Eravamo immersi in essa, era il nostro ambito di esistenza, eravamo nella carne. Eravamo profondamente nella carne, profondamente coinvolti nella carne, sommersi nella carne. E cos'è la carne? È usata in due modi nella Bibbia e bisogna distinguerli. Primo, è usata fisicamente, e quando la carne è usata fisicamente nella Bibbia non ha alcuna connotazione malvagia, empia. Avete capito? Quando viene usata fisicamente non ha alcuna connotazione d'impietà, perché Gesù, Cristo, è venuto nella che cosa? Nella carne. Ed il verbo, Giovanni 1,14, si è fatto carne. Quando viene usata in senso fisico, non ha alcuna connotazione negativa. Infatti, in 1 Giovanni 4,2 ci viene detto che chiunque non confessa che Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Però ascoltate, quando la carne è usata in senso etico o morale, ha sempre connotazione negativa. Sempre. Quando viene usata in senso etico o morale. E questo lo troviamo, per esempio, nel capitolo 8, dove la carne viene usata nei versetti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13. Carne, 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 carne. È ovunque. La troviamo in Galati 5, almeno 4 volte, la troviamo in Efesini capitolo 2, ed ogni volta che la si trova usata in senso etico, in senso morale, ha sempre una connotazione malvagia. E sta parlando, ovviamente, dell'umanità non redenta dell'uomo. Questo è molto importante, molto importante. Quindi, quando noi eravamo nella carne, ovvero quando non eravamo stati redenti, quando il nostro essere, la nostra persona vera, quell'io che vive in noi, era ingolfato nella carne, era schiavo, prigioniero della carne. Ora, potrei suggerire che questa è un'esperienza al passato, non sono più nella carne? Esattamente, nemmeno voi, se siete cristiani. E quindi potremmo dire, come fai a saperlo? Oh, lo sapevo che l'avreste chiesto. Guardate il capitolo 8, versetto 4. Versetto 4 dice che non dobbiamo più camminare secondo la carne, poi il versetto 5 dice poi che coloro che sono secondo la carne, ora qui c'è un'altra frase che è praticamente la stessa nel dire siamo nella carne, essere nella carne o camminare secondo la carne sono la stessa cosa, amici, pensano alle cose della carne, cioè vivono per quello, quello è il loro mondo, la loro sfera di vita, ma quelli che sono secondo lo spirito, alle cose dello spirito dice, poiché la mente carnale è morte, ma la mente spirituale è vita e pace, perché la mente carnale è inimicizia contro Dio, poiché non è sottomessa alla legge di Dio, neppure può esserlo, quindi se sei nella carne, secondo la carne, con una mente carnale, non conosci Dio. E poi il versetto 8 di nuovo usa la stessa frase, così coloro che sono nella carne, e sottolineate quella parola, nella carne non possono piacere a Dio, e quella di nuovo è la persona non rigenerata, guardate però il versetto 9, ma voi non siete cosa? Nella carne, molto importante, non siete nella carne? Siete nello spirito se lo spirito di Dio dimora in voi, e lo spirito dimora in ogni cristiano, giusto? Perché se non lo fa non appartenete a Cristo, è quello che dice. E se Cristo è in voi, allora il corpo è morto a causa del peccato, lo spirito è vita a causa della giustizia. Ora ascoltate molto attentamente. Tornate esattamente a dove eravamo, al Romani 7, versetto 5. Le persone non rigenerate sono nella carne, voi non siete nella carne? E potreste chiedere, va bene, ma quindi cos'è questa cosa che continua ad ostacolare la mia santità? Potrei suggerirvi che non siete nella carne, ma la carne è in voi? Non vi avvolge più, non vi ha più come suoi prigionieri, non siete più suoi schiavi, siete stati liberati dalla sua schiavitù, non dovrete mai cedere ad essa, mai più, non è vero? Galati 5 dice che non dovete, camminate non secondo la carne ma secondo lo spirito, potreste fare cose carnali qui lì, perché la carne è in voi, ma voi non siete nella carne. Molto importante. Questo è un termine che si riferisce a coloro che sono non rigenerati. Ora io però sono una nuova creatura. Il vero io è rigenerato, redento ed è una nuova natura incorruttibile, secondo la stessa natura di Dio. È santa, pura ed incontaminata. Però ho ancora comunque la mia umanità non redenta, come abbiamo visto in Romani 8 e 9, che sta attendendo la redenzione di questo corpo quando sarà trasformato e la perderò quella carne che ancora si trova in me. Quindi come nuove creature siamo nello spirito, non siamo nella carne, però la carne è in noi. Però le persone non rigenerate che sono nella carne, guardate quello che succede, versetto 5 di nuovo, le passioni peccaminose, un termine interessante, impulsi, passioni. La carne genera impulsi peccaminosi, invia questi impulsi, queste onde. Letteralmente se lo leggete in questo modo, le passioni peccaminose, scendendo giù, operavano nelle nostre membra. La parola operavano è energeo, sono energizzati. La carne energizza le patema, le passioni, gli impulsi. E ora è interessante perché dice che erano dalla legge. E questo è semplicemente incredibile, no? Una dichiarazione incredibile. Come può la legge, buona, creare passioni empie? Well, in due modi. Prima di tutto, rivela il male, giusto? Quindi non sapresti cos'è una passione malvagia empia, sapresti solamente cos'è una passione. Non sapresti che è malvagia se non ci fosse uno standard contro il quale peccare, giusto? Quindi la legge rivela il peccato stabilendo uno standard e così sai che è peccato quando lo infrangi, ma in secondo luogo la legge eccita il male perché nulla sembra più attraente per le persone che fare ciò che è proibito, l'avete mai notato? Basta dire alle persone che non possono fare qualcosa e guardatele correre a provare. Quindi la legge eccita il peccato e lo scopriremo più avanti nel capitolo 7, dove Paolo dice, nel versetto 10, Paolo dice: il comandamento che era per la vita lo trovai essere per la morte, poiché il peccato, prendendo occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e per mezzo di esso mi uccise. In altre parole, sembra che la legge di Dio, invece di portarci a vivere secondo la legge di Dio, semplicemente ci mostra il male, ed invece di non volerlo fare, noi vogliamo infrangere quella legge, quindi c'è qualcosa in noi che cerca di ribellarsi. Quindi siamo nella carne, la carne produce impulsi peccaminosi, che vengono esaltati ed intensificati nella legge, ed il risultato è il frutto per la morte. Frutto per la morte. Questi impulsi peccaminosi, dice, eccitati dalla legge, operano nelle nostre membra, e nella persona non rigenerata, quello è corpo ed anima, è tutto per loro, in tutte le loro parti, per portare alla morte. Ora, come sapete, quel versetto è molto simile a ciò che abbiamo studiato nel capitolo 6, quindi vediamo l'assioma, vediamo l'analogia, vediamo l'applicazione, e dice: oh, noi eravamo così, versetto 5, però versetto 4 è cambiato tutto. Ora siamo morti a quello e siamo vivi nel Cristo risorto, e non produciamo più frutto per la morte, ma frutto per Dio. Ora, un'ultima affermazione nel versetto 6. Ma ora siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri, affinché servissimo in novità di spirito e non nella vecchiezza della lettera. Ora, ascoltate attentamente in questa conclusione, perché questo è molto importante. Però ora, grandi parole, non siamo più nella carne, siamo stati liberati dalla legge. Questa è la grande affermazione, questo è il summum bonum di questa breve sezione. Siamo stati, letteralmente dice, siamo stati liberati dalla legge, significa rilasciati, siamo stati sollevati da qualsiasi responsabilità legale. La legge diceva: sei colpevole, devi morire, Gesù è morto, ha pagato la nostra morte, noi siamo morti in lui, la legge non ha alcun potere su di noi, non abbiamo alcuna responsabilità legale. La maledizione che era su di noi è stata presa da Cristo, Galati 3:13. Questa è una grande affermazione. Poi dice: essendo morti a ciò in cui eravamo tenuti prigionieri, eravamo prigionieri della carne, dei suoi impulsi peccaminosi, della legge e della morte stessa, ci tenevano prigionieri, non ci però tengono più. Ricordate quello che abbiamo visto al capitolo 6, che non dobbiamo più peccare, che il peccato non è più il nostro padrone, la sua tirannia è stata spezzata, siamo stati liberati dalla legge, non può più condannarvi, non può più uccidervi, non può esigere la morte. Tutta questa questione è morta, è finita. Che pensiero meraviglioso, che pensiero meraviglioso. Siamo stati liberati di fare quello che vogliamo, e questo è il cristianesimo: possiamo peccare come se non ci fosse alcun domani, andare avanti, continuare sapendo che la grazia verrà comunque applicata su di noi, peccare da una strada all'altra, vivere la nostra vita come vogliamo. No, guardate qui, affinché serviamo. Come mi piace questo. Duluo, servitù obbediente. E potrei suggerire che l'inglese qui è un po' ambiguo, ma il greco non lo è, dimostra di nuovo un risultato. Non è che dovremmo servire, ma è che lo faremo. Siamo stati salvati per portare frutto. Questo è il versetto 4. Siamo stati salvati per servire. Questo è il versetto 6. Noi serviamo. Penso che Whist lo traduca molto bene. Siamo stati sollevati dalla legge, essendo morti a ciò in cui eravamo costantemente trattenuti, al punto che rendiamo un'obbedienza abituale da schiavi verso Dio. Bellissimo. Ora, ascoltatemi, perché questa è un'altra cosa da aggiungere alla lista. Se siete stati giustificati per grazia mediante la fede, avete ricevuto la sicurezza nel capitolo 5, la santità nel capitolo 6, la libertà nel capitolo 7, il frutto del capitolo 7, il servizio nel capitolo 7, servizio d'obbedienza. Questo è il prodotto. Un cristiano peccherà? La grazia lo porterà mai a peccare? No, la grazia lo trasformerà così tanto da produrre sicurezza, santità, libertà, fruttuosità e servizio d'obbedienza. Questo è il segno della rigenerazione. E che tipo di servizio è il nostro servizio? Amo questo. Fine versetto 6. Esso non è nella vecchiezza della lettera, per così dire, non è in sottomissione ad un codice esteriore. Non è più la lettera che uccide. Non si tratta solamente di eseguire esternamente una sorta di rituale. Non è semplicemente il fatto di obbedire esternamente alla legge di Dio nel mentre il cuore è insensibile alla cosa. Non è fariseismo, non è legalismo, non è esteriorità, non è religiosità, non è ipocrisia. Non stiamo solamente producendo azioni esteriori, ma stiamo servendo in novità di spirito. Kainos, novità, nuovo. nuovo in qualità, non in cronologia, un tipo di servizio completamente diverso, non un servizio esteriore ma un servizio interiore. Quindi possiamo dire questo, ascoltate attentamente. Quando siete diventati cristiani, siete stati liberati dalla legge. Siete stati liberati nel senso che la legge non può più condannarvi, però siete stati liberati per servire quella stessa legge, ora ascoltatemi, per servire quella stessa legge, non in modo superficiale o esteriore, ma dal profondo del vostro cuore. Quindi quando viene posta la domanda, se dice alle persone che non sono sotto la legge, che sono liberi in Gesù Cristo, allora vanno in giro ed andranno a violare la legge di Dio, però quando dici quello significa che non capisci cosa significa essere salvati? Perché essa pianta dentro di te una nuova natura e la tendenza di quella nuova natura è quella di servire Dio nello spirito. Dal profondo del cuore. Questa ovviamente è l'opera dello Spirito Santo. Serviamo comunque la legge. In effetti la serviamo meglio di quanto potevamo prima di essere redenti. Perché non serviamo la lettera della legge, ma lo spirito della legge. Non siamo più schiavi di un insieme legale di valori e di regole per ottenere un certo favore con Dio, no. Ora serviamo Dio per amore, perché Egli ci ha concesso questa salvezza. Siamo liberi? Liberi di servire Dio? Non liberi di servire noi stessi, lo facevamo già prima. Non siamo legalisti, non stiamo servendo la legge, ma nella novità di spirito stiamo servendo Cristo. Quindi qualcuno potrebbe porre la domanda, se come cristiani siamo liberi dalla legge, la legge è vincolante per noi? La risposta ovviamente è no, però è anche sì. Non è vincolante nel senso che la nostra accettazione davanti a Dio dipende da essa? È vincolante solamente nel senso che la nostra nuova vita cerca di servirla. Vedete, la legge non poteva salvarvi. Perché non potevate osservarla. Ora però che Dio vi ha salvati, la legge non può condannarvi e per la prima volta nella vostra vita, mediante la potenza dello Spirito Santo, potete osservarla. Quindi non siamo sotto la condanna della legge, ma serviamo la legge di Dio dal profondo di un cuore consacrato. La legge è importante? Oh sì. Possiamo dire con il salmista, oh quanto amo la tua legge? Oh sì che possiamo dirlo. Anche se essa non può salvarci? Sì. Anche se ci condanna? Sì. Perché Gesù Cristo ha portato quella condanna e piantato in noi la natura divina, ci ha resi capaci di osservare quella stessa legge. E non la serviamo esteriormente, ma in novità di spirito. Quindi, siamo morti alla legge? Nel senso che essa non poteva né salvarci né condannarci. Però ascoltatemi, amici, siamo più vivi alla legge ora? In termini di servirla per la gloria di Dio, più di quanto lo siamo mai stati prima d'ora. Bene, questo è solamente l'inizio. Tornate la prossima settimana per la sezione successiva. Preghiamo. Signore, abbiamo gettato alcune fondamenta per questo capitolo questa sera. Parleremo di più la prossima volta del perché. Però se ora siamo stati liberati per servire la legge, perché è così difficile? Perché è così difficile? C'è qualcosa in noi che dice voglio servire la legge di Dio, però c'è qualcos'altro in noi che dice voglio servire il peccato. Se siamo stati trasformati, se siamo stati creati per produrre santità, fruttuosità, servizio, perché è così difficile? Perché questa lotta, Signore? Aiutaci a capirlo, e mentre continueremo il nostro studio e poi nel capitolo 8 quando vedremo la vittoria che ci è stata data nello Spirito Santo. Ti ringraziamo, oh Dio, per ciò che è nostro nella redenzione, perché non ci manca nulla, perché non stiamo cercando di ottenere di più, ma siamo completi in Lui, in Colui che abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E stasera, oh Dio, prego per chiunque tra di noi che non abbia ancora accolto, abbracciato il Salvatore, chiunque che non abbia ancora riconosciuto Gesù Cristo e sia stato liberato dalla condanna. Perché la legge condanna. Dice che morirai e pagherai per sempre. E fa sì che possiamo sapere, oh Dio, che anche se soffrissimo per sempre, non potremo mai pagare il prezzo del nostro peccato che Cristo ha pagato con la sua morte. Fa sì che ogni cuore possa abbracciare questa grande verità.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.